Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi abbiamo un bel po' di notizie, per cui andiamo un po' spediti. Parliamo del caso BioBlu con appunto il canale di Claudio Messora che è stato chiuso da YouTube, delle proteste di Extinction Rebellion in tutta Italia e in altri paesi del mondo contro la finanza fossile, di uno studio sulla deforestazione nel 2020, della lotta alla xylella in Puglia e infine della mobilità elettrica. In confronto alla mobilità su bici, quindi c'è un nuovo studio che mette a confronto i due impatti ambientali. Comunque, partiamo subito perché c'è questa notizia che ci tocca molto da vicino in un certo senso perché riguarda il mondo dell'informazione, ovvero che martedì 30 marzo, 2 giorni fa, YouTube ha cancellato in maniera definitiva l'account, il canale BioBlu di Claudio Messora, al quale erano iscritti circa mezzo milione di persone. E che in 14 anni aveva pubblicato online circa 2000 video. Ora, secondo quanto riportato da Messora stesso, la cancellazione è arrivata attraverso un messaggio via mail, all'interno del quale la piattaforma spiegava che all'origine dell'oscuramento ci sarebbe stata un'intervista a Mohamed Konaré, un panafricanista che accusava la Francia di avere comportamenti nazisti e di soggiogare i paesi africani attraverso la moneta coloniale del franco CFA. Dopo aver raccontato l'accaduto, BioBlu ha anche subito aggiunto di avere un piano B, probabilmente già da diverso tempo, ovvero di acquistare attraverso un crowdfunding un canale nazionale del digitale terrestre. Dico da diverso tempo, ma se non sbaglio ne aveva anche già parlato in varie sedi, perché appunto nel post dà una serie di indicazioni molto chiare su prezzo, come fare, quando farlo e quindi insomma. Immagino che ci fosse già questo piano B pronto nel cassetto. Ora, ci sono due tematiche importantissime legate a questa vicenda, ovvero il ruolo, il compito del giornalismo nella società e il ruolo delle piattaforme. Partiamo dal primo. Il giornalismo fatto dal canale BioBlu non è, a mio avviso, un grande esempio di giornalismo. Qui parlo a titolo esclusivamente personale. Perché nel suo canale negli anni è transitato un po' di tutto, da spunti estremamente interessanti a dietrologie varie, anche delle più sconclusionate, e in generale il canale ha sempre strizzato un po' l'occhio in maniera più o meno esplicita al mondo che viene definito complottista. Su fake news e teorie del complotto c'è anche una puntata speciale di Non mi rassegno che vi lascio sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org assieme a tutte le altre notizie. Ma ecco, sento un po' il bisogno di fare questa precisazione, perché noto che a volte c'è un'idea un po' contorta di quello, di cosa fa il giornalismo, del ruolo del giornalismo, come se il giornalismo libero fosse quello che dà voce indiscriminatamente a tutti, basta che uno abbia un'idea, una teoria e gliela fa raccontare. No, quello è semplicemente cattiva informazione. Il giornalismo si basa sui fatti, non sulle idee delle persone. I fatti devono essere il più possibile provati. Ok, è vero che la verità è un concetto scivoloso, che non esiste niente di totalmente oggettivo, però ci deve essere almeno una tensione verso la verità da parte del giornalista, no? O quando la verità è impossibile da raggiungere, ma vogliamo comunque parlare di qualcosa, è bene esplicitare che non sappiamo se quello che stiamo dicendo è qualcosa di attendibile oppure no. Sono tutti accorgimenti che ci aiutano a restituire alle persone appunto un'immagine il più possibile, realistica di quello che è il mondo e la società là fuori. E per quanto sia vero che la verità è un concetto scivoloso, che non c'è mai niente di realmente completamente oggettivo, però ci deve essere almeno una tensione verso l'oggettività e verso la verità da parte del giornalista. Il che non vuol dire assolutamente credere a tutte le versioni ufficiali, anzi, spesso le versioni ufficiali sono piene di buchi e di aspetti che non reggono, a volte sono anche completamente inventati, ma vuol dire che se vogliamo, ad esempio, contraddire una versione ufficiale, non ci basta dare voce a qualcuno che ha avuto un giorno un'idea e che ha pensato che le cose stavano così. No, dobbiamo cercare prove, fatte, testimonianze dirette. Non basta appunto costruirsi in testa una storia immaginaria. Ok, questa è la prima parte del ragionamento. La seconda, di segno opposto, è, premesso tutto ciò, ma YouTube può avere il compito di decidere cosa è vero e cosa è falso? Sì, ok, sono i contenuti sulla sua piattaforma, però comunque BioBlu era un canale, una testata giornalistica, è tuttora una testata giornalistica registrata. Possiamo davvero affidare alle piattaforme, ma YouTube, ma lo stesso vale per Facebook, Twitter, insomma tutte le piattaforme social, il ruolo di decidere e di scegliere fra la verità e il falso? E soprattutto, siamo sicuri che sia una buona strategia per mettere a tacere quello che riteniamo falso? Perché a quanto ne sappiamo, decisioni come queste alimentano il conflitto e le tensioni sociali e a loro volta situazioni di conflitto, e tensione sociale sono uno dei principali grilletti che fanno scattare nel nostro cervello falsi ragionamenti, bias cognitivi, che a loro volta sono all'origine di moltissime teorie del complotto. Quindi YouTube si è semplicemente lavato le mani della questione, restituendone una ancora più difficile e complessa da gestire alla società. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Cosa potrebbero fare invece le piattaforme al posto di censurare? È un bel punto interrogativo, ma sono convinto che se invece di ergersi a padroni della verità, lavorassero sul cambiare i propri algoritmi, e quindi privilegiare conversazioni pacifiche invece degli scontri e del flame come fanno attualmente, se provassero a creare dei luoghi di confronto sicuri all'interno delle proprie piattaforme, visto che molto del dibattito si è spostato online, ecco, sarebbe probabilmente una strategia decisamente migliore, sia per i social, ma anche per il mondo nel suo complesso. Ok, spero di aver racchiuso un po' le riflessioni che mi sentivo di fare sulla vicenda, probabilmente faranno un po' arrabbiare un po' di persone, però ovviamente è il mio punto di vista. In questo caso parlo proprio a titolo personale, non ho neanche avuto troppo modo di confrontarmi con il resto della redazione su questo tema. E quindi magari nei prossimi giorni può darsi che ne riparleremo e emergeranno magari anche no altri nuovi spunti. Va bene, passiamo ad altro brevemente, perché oggi in tutta Italia e in altri 76 paesi del mondo ci saranno una serie di manifestazioni, azioni di protesta e flash mob organizzati da Extinction Rebellion per chiedere ai grandi attori della finanza, quindi banche, fondi di investimento, compagnie assicurative, di smettere di investire nei combustibili fossili. Su Italia che Cambia abbiamo pubblicato un articolo che spiega meglio i motivi della protesta e anche come sarà organizzata la protesta stessa, e durante il giorno seguiremo la cosa attraverso i nostri canali social. Quindi, se volete un po' seguirla, potete collegarvi su Italia che Cambia. Vi lascio anche l'articolo di cui parlo, ovviamente, nella pagina rassegna stampa, come tanti altri. E poi domani magari facciamo anche un resoconto di come è andata qui su Io non mi rassegno. Intanto, però, oggi passiamo a altre notizie che in qualche modo sono collegate con questo, perché comunque riguardano tematiche ambientali, che vi do altrettanto velocemente. Prima notizia: secondo il rapporto annuale Global Forest Watch, basato su dati satellitari, nel 2020 nel mondo sono stati distrutti 4,2 milioni di ettari di foreste tropicali. So che è un numero un po' astruso perché è talmente grande che il nostro cervello non riesce a figurarselo, ma per fare un paragone, si tratta di una superficie equivalente a quella dei Paesi Bassi, quindi un'intera nazione praticamente di foreste è andata distrutta, con un aumento del 12% in più rispetto al 2019, quindi un aumento molto consistente. Il paese più colpito è il Brasile, seguito dalla Repubblica Dominicana e dal Congo, e la causa principale di distruzione della foresta è fare spazio all'agricoltura. Quindi sicuramente le politiche sulla deforestazione di Bolsonaro sono state una delle principali cause di questo drammatico fenomeno. Una buona notizia invece ci arriva dalla Puglia sul tema della lotta alla xylella, perché praticamente la regione ha deciso di autorizzare per il contrasto al killer degli ulivi anche dei prodotti naturali ammessi dall'agricoltura biologica e non solo prodotti di sintesi. Cosa che invece era prevista nella bozza del piano di azione per il contrasto alla diffusione della xylella, presentato nelle settimane scorse dalla direzione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia. E insomma, se fosse passata quella bozza iniziale, sicuramente, almeno secondo le stime, almeno un terzo delle aziende agricole biologiche pugliesi sarebbe stata profondamente danneggiata, se non addirittura costretta a chiudere. E più in generale avrebbe sicuramente avuto un impatto ambientale grave sulla biodiversità nel sistema insomma, ambientale pugliese e nelle aree naturali protette regionali. Tutto questo riporta un comunicato del WWF e E, insomma, la possiamo sicuramente considerare una buona notizia. Infine, ultima notizia del giorno, uno studio mette a confronto le auto elettriche con la mobilità leggera, soprattutto quella ciclabile, per quanto riguarda l'impatto ambientale e scopre che, muoversi in bici o a piedi ha un impatto fino a 10 volte inferiore rispetto ad acquistare un'auto elettrica per i propri spostamenti. L'auto elettrica ovviamente non è una soluzione da buttare, adesso è una buona soluzione in ottica di transizione ecologica quando e per chi ha bisogno dell'auto per motivi lavorativi o di vita non può farne a meno e decide di cambiare la propria auto, perché l'altra soluzione ecologica è tenersi l'auto che abbiamo, perché una nuova auto sono nuovi materiali estratti, insomma tutta una serie di cose. Ma sostanzialmente la soluzione più ecologica in assoluto resta quella di non avere un'auto privata e per chi può farne a meno ovviamente è la soluzione migliore. Quindi muoversi il più possibile a piedi, muoversi il più possibile in bici resta sicuramente il modo migliore per abbassare il proprio impatto ecologico dal punto di vista della mobilità. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Mi Rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. Vi ricordo che se andate sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org, come vi ho già detto un po' di volte oggi, trovate tutti gli articoli di cui parlo durante la rassegna e tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E infine che ci trovate tre modi che sono molto molto semplici per seguire Io Non Mi Rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Bene, a domani e come al giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!